Job Meets School, professionisti si raccontano.
Un benvenuto su Job Meets School, professionisti si raccontano. Un podcast realizzato con il contributo PNRR DM65 del 2023 presso l'aula podcast della scuola secondaria di primo grado, Istituto Comprensivo di Caselette, condotto da Luigi Rivetti. Buongiorno a tutti, siamo alla terza puntata di Job Meets School, questo podcast nel quale dei professionisti di vari settori lavorativi si raccontano ai nostri allievi delle classi seconde. Oggi abbiamo la seconda C e l'ospite della giornata è la dottoressa Claudia Pognant. Benvenuta.
Buongiorno.
Noi ci conosciamo da un po' di anni.
Diciamo
l'età è un casino. Benvenuta, la dottoressa Pognant è una psicologa, psicoterapeuta, ipnoterapeuta, sessuologa, insomma ne fa un sacco di mestieri che man mano adesso ci andrei a raccontare, anche perché hanno destato la curiosità dei ragazzi, perché insomma la psicologa adesso vabbè è un mestiere tutto sommato abbastanza noto, anche se poi in realtà quando si va a parlare di cos'è la psicologia non è così chiaro, poi magari
c'è tanta fantasia dietro.
Esatto, quindi magari ci aiuti un po' a riordinare le idee. E poi una serie di specializzazioni, se così vogliamo chiamarle, più anche particolari, queste hanno destato davvero un sacco di curiosità. La prima domanda che ti hanno fatto è la seguente, è del tuo. E come mai ha deciso, in questo caso la domanda che avevo con lei, ha deciso di fare questo mestiere, questo lavoro?
Allora, è stata una situazione molto interessante, perché noi a volte scegliamo con la razionalità, a volte invece ci sono delle parti di noi che arrivano, sono più sagge della testa e ci indirizzano loro. Quindi io ho fatto il liceo classico, ero l'ultimo anno e io volevo studiare scienze della nutrizione, volevo diventare nutrizionista, quindi ero proprio tarata su quello, mi interessavano gli alimenti, quindi mi diplomo, finisco, passa l'estate. E all'epoca non c'erano tutte queste cose internet, ma parliamo di anni fa, e parto, saluto mia mamma e dico vado a iscrivermi all'università e vado a iscrivermi a scienze della, all'epoca era dietologia si chiamava, quindi entro e la segreteria era una segreteria comune per tante facoltà. Appena entro leggo un cartello gigante con su scritto psicologia, mi sono fiondata, mi sono iscritta, non so dirvi il perché, mi sono proprio sentita
il fato,
mi sono sentita attratta. Infatti poi sono arrivata a casa e mia mamma mi ha detto ti sei iscritta, ho detto no, mi sono iscritta a psicologia.
Cosa?
Sto svenendo.
Eppure,
che cosa hai fatto? Anche perché, insomma, dietologia era 3 anni, psicologia sono 10, quindi insomma è rimasta un po' così. Eppure.
Ha scoperto che avevo un sacco di voglia di studiare.
Avevo tanta voglia di studiare, tanta voglia.
Quindi, insomma, è stato un po' anche il caso quello di averti.
Oppure io penso che sia stato più un ascoltarsi, no? Ascoltarsi dentro.
Mi dai il là per la, giusto che giustamente siamo in IC musicale, quindi mi dai il là per la seconda domanda. Qual è stata la parte degli studi affrontati più complessa?
Allora, io
immagino che loro intendano chiaramente sul
materie.
No,
sì.
Poi livello universitario,
sì,
più
sì.
Che in scuola superiore. Poi per carità, se hai anche degli aneddoti.
Certo. Allora, posso dire questo, che per me 5 anni di università sono volati. Io ogni tanto dico, non mi rendo neanche conto di aver studiato, perché talmente quello che facevo era amore proprio viscerale, che è stato tutto semplice, tranne un esame. È stato un esame orribile, terribile, ed era, all'epoca si chiamava fondamenti anatomo-psicologici dell'attività psichica, cioè anatomia del cervello praticamente, ed era un esame scoglio per tutti. Era, se non passavi quello dal biennio, non passavi al triennio. C'era gente che lo dava 12, 13, 14 volte, io l'ho dato 7 volte. Alla settima volta era uno scritto, poi potevi accedere all'orale se volevi, è stato il voto più basso che ho preso. A un certo punto ho preso un 19, è stato proprio niente, bassissimo, e il professore mi ha detto, ma visto che ha voti alti, vuole passare all'orale? Ho detto, no, metta qua, scriva
va
qua.
Va bene, 19.
Voilà, quindi quello è stato il mio scoglio gigantesco.
Sì, ogni facoltà
matematica e economia, cioè noi avevamo fondamenti.
Questa è stata, come mai così complicata?
Ma allora, entriamo in un discorso un po' più complesso. All'epoca, adesso non so com'è, c'era proprio una sorta di fazione tra noi tapini, psicologi, psicologi e i medici che ci insegnavano certe materie, noi eravamo proprio la serie B, per cui ce la facevano spurgare in tutti i modi, ci mettevano degli esami, perché questi erano esami che c'erano anche in medicina, e per noi eravamo proprio i gemelli scarsi.
Okay. Gemelli diversi,
ma proprio in down.
Li facciamo un po' pagare,
okay. Ah, così.
Invece alle superiori? C'è stata qualche materia che ti ha...
Allora, alle superiori più che una materia... Io ho fatto il classico, l'ho amato, nel senso che a me piaceva studiare, e poi all'epoca non era come adesso che c'erano tantissime scelte. Su Invalio abitavo a Bussoleno, ce n'erano quattro, e mi piacevano le materie umanistiche, matematica era un po' scarsina, allora ho detto vado al classico, ed effettivamente... Ma... A un certo punto, in quarta superiore, gli ultimi due anni, è arrivata un'insegnante di greco e latino che, insomma, niente, mi ha preso di punta. Io ero una ragazza timida, molto, insomma, piuttosto paturniata, un po', devo dire, ammetto che era un po' così. E quindi probabilmente scambiava la mia timidezza, adolescenza un po' difficile per chissà che cosa. E quindi mi ha preso di mira e il quarto anno mi ha rimandato.
Diciamo che non era molto attenta alla pedagogia.
No, non tantissimo.
E alla psicologia.
Neanche la psicologia, e quindi quell'anno lì mi ha rimandato di greco e latino, ecco. È stato un incubo. E quindi
che
quello
ti piaceva,
è stato...
però,
sì, mi piaceva, però non ce la facevo, qualsiasi cosa facessi era sempre, ma non solo me, eravamo un po' divisi, a proposito di divisi, per metà classe eravamo un po' gli scarsoni, anche qui, ecco. Come prima, e
quindi
per
sei
lei,
passata anche dalla parte,
sono passata dalla parte dello scarsono,
della studiosa, ma
per fortuna era il quarto anno, e poi l'ultimo invece era la maturità, e finita lì la sorte. Le altre materie invece andavano.
Non la sapevo.
Non la sapevo, invece
hai
sì,
visto?
Così.
Ognuno
così.
Ha i propri scontrini nell'armadio.
Già.
Terza domanda che ti fanno i ragazzi che fondamentalmente poi loro si occupano della parte editoriale, perché le domande le inventano loro, le scelgono loro, leggono i vostri curriculum e poi, come dire, in classe o grazie alla tecnologia, in teoria, il loro classroom vengono messe dentro, poi si sistemano. Terza domanda, qua inizia già a nascere la curiosità per il tuo mestiere. Cos'è l'ipnosi e a cosa serve?
Ragazzi, questa è una domanda carina, interessante. Io mi sono specializzata appena laureata, ho preso una specialità in ipnosi e poi dopo ho preso una specialità in psicoterapia a indirizzo psicoanalitico. L'ipnosi è uno strumento che, come posso spiegare? Allora, è una tecnica che utilizza non la ragione, quindi non si pensa, si sposta sull'emozione, sull'inconscio. Questo bacino inconscio è una cosa piuttosto interessante, ma è troppo lungo da raccontare, per andare a lavorare su determinate problematiche che arrivano, come ad esempio in questo periodo sto seguendo un mio paziente che è un signore che non riesce tanto a dormire, e con l'ipnosi si aiuta per l'insonnia, funziona bene, con tre sedute già dorme, oppure per l'ansia, ci si sposta su dei piani che appunto non sono il pensiero, ma si va sulle emozioni e si dà delle suggestioni, si divide in due parti come lavoro, o si danno delle appunto suggestioni, ad esempio non so, non riesco a dormire, io entro in questo mondo più ipnotico, quindi con una, si dice proprio una condizione modificata di coscienza, una volta si diceva alterata, ma alterata non è corretto, modificata, quindi è un po' come, ecco, ve lo spiego in questo modo, non so se vi capita a volte la sera di guardare la televisione, di essere in quello stato dove non sapete se per poco non dormite o non siete svegli, c'è una roba così, no? Quella è la condizione ipnotica, proprio dove il cervello va su onde diverse rispetto alla veglia, ma non si dorme ancora, no? E lì arriva la suggestione, se c'è adesso, tu dormi, dormirai, tutto, insomma,
conta
le pecore, tu avrai sonno quando e funziona così.
Come non funziona sta roba?
È perché non l'hai fatto con me l'ipnosi?
No, io dormo poco, però poi
vieni
se conto
in
le pecore, poi faccio 225.000.
Le chiami
720,
per nome, Bianchina.
Esatto. No, poi dopo un po' finisco.
E oppure l'altra parte dell'ipnosi è invece la regressione, dove c'è magari qualche cosa che è successo in passato che è fermo lì, e si va proprio a ricostruire quel pezzo ritornando lì sempre in quella condizione di dormiveglia, come vi dicevo prima, che è la condizione adatta per spostare dal pensiero. È un po' difficile, spero di insomma, di esservi arrivata da qualche parte.
No, era divertente perché quando hanno letto il curso, dico, ah, sei un po' di ipnosi, ma col pendolino, sai, quelle cose...
Anche.
C'è anche.
Io non lo uso, sono 36.
No, perché siccome questa cosa era diventata un po' surreale, un po' pacchiana, perché c'erano questi personaggi televisivi... O adesso sul web, sì, all'epoca, ma adesso sul web qualche TikToker che magari fa queste scemenze. Ma esiste davvero questa cosa per la quale questo movimento?
Sì, ma perché allora?
Cioè, la pendolarità, quindi la reiterazione di un.
Sì, sì. Allora, guardando il pendolino, la coscienza si sposta e viene un po', si cade un po' in questa roba tanta, sempre uguale. Io non uso il pendolino perché veramente andiamo un po' a cadere sul surreale, no? E sono una serie di tecniche. In genere io uso una tecnica più verbale. Perché? Perché. L'ipnosi può essere usata in ambito psicoterapeutico, come nel mio caso. Io tutti gli interessi che il paziente ricordi bene quello che facciamo. Oppure in ambito medico, ad esempio, si può arrivare, per chi riesce, ad avere un'ipnosi talmente importante da fare qualche operazione, oppure insomma dal dentista in modo più free. E io uso appunto la parola perché è quella che contraddistingue il mio spazio. Altre volte si usano ad esempio tecniche come guarda, alza lo sguardo, abbassa lo sguardo, oppure anche il tapping potrebbe funzionare. Ci sono tante le tecniche, tra cui anche il pendolino. Ma
se il pendolino funziona quando fanno arrabbiare, va benissimo, io lo sfrutto.
Ah, il poi
pendolo, ti insegno. Nel metronomo, alla fine il metronomo sfrutta quelle.
Li trasformiamo.
Andiamo a tempo, BPM, sì. Così con la scusa facciamo anche musica. L'altra domanda è, in cosa consistono gli studi sull'ipnosi?
In che senso?
Immagino cosa si studia.
Allora,
questa è la domanda, giusto?
Sì, è questa. Allora, nel mio caso io ho fatto la scuola alle Molinette, ma perché? Perché purtroppo l'ipnosi non è normato, cioè non c'è un albo, non c'è chiunque in teoria potrebbe studiare ipnosi. Io ho scelto una scuola in un ospedale perché era più sanitaria, mi sembrava un po' più protetta, un po' più contenuta, no? Allora, sono due livelli, livello base e livello avanzato, ti insegnano proprio praticamente a portare il paziente, la persona, in questo stato ipnotico. Anche perché su 100% delle persone il 60% va in un buono stato ipnotico, un 20% non va in ipnosi per una serie di motivi anche neurologici proprio, e un 20% invece va in un'ipnosi talmente profonda che potrebbe essere operato addirittura senza anestesia. C'è un test che si fa, a me non interessa, infatti non so quale dei miei pazienti ha questo, perché non è il mio caso, non è interessante per me, non è utile tra l'altro. E quindi ti insegnano proprio ad andare, è una scuola molto pratica, quindi ci sono delle parti teoriche, ma soprattutto abbiamo fatto tantissima pratica.
Ho capito. Domande che ti faccio invece, poi ci ricordiamo le domande dei ragazzi, ma quanto è una scienza esatta la psicologia? O quanto non lo è? O quanto è il margine di errore nel vostro mestiere? Quante volte devi vedere un paziente per... insomma, immagino che non sia semplice avere una persona davanti che devi tentare di capire, e poi del quale poi devi interpretare i problemi che magari non riescono anche con facilità, come dire, ad esporti. Insomma, quanto è il grado di difficoltà e quanto non è scienza esatta?
No, ma non è affatto una scienza esatta. Okay. Cioè, noi dobbiamo pensare che nella stanza d'analisi noi siamo in due e il percorso lo facciamo in due, quindi io mi chiamo Claudia, immaginiamoci che nella stanza ci siamo io e Gigi, l'andamento della terapia la facciamo Claudia e Gigi, quindi diventeremo un unico, insomma, entità che si muove nella stessa direzione. Ovviamente se al posto di avere Gigi io avessi, come ti chiami tu? Martina, sarebbe completamente diversa la nostra seduta, perché Martina mi porterebbe le sue cose, la sua famiglia, i suoi vissuti, le sue difese, e quindi la scienza non è, non mi piace parlare di scienza, mi piace parlare di percorso, noi la vogliamo sulla relazione. no? E quindi certo. È una, uno spazio dove due persone creano quella roba lì. Immaginiamoci di mettere, che ne so, in questa stanza dei quadri. Se con Gigi metto dei quadri, con Martina ne metto altri.
Certo. No, ma infatti era quello che immaginavo, ma così l'hai spiegato in modo molto semplice. Nel senso, non era una loro domanda, ma in realtà tra le loro domande era una, insomma, c'era una connessione. Adesso la quinta domanda. Attenzione, sei pronta?
Mi tengo, pa.
No, è semplice. Qual è stato lo studio impegnativo che hai affrontato? Tra i vari studi, immagino, anche qua, soprattutto universitari, legati al mondo della psicologia, comunque lo studio.
Allora quello
o anche
più...
i master che
sì allora devo dire che quello più difficile, ve l'ho detto prima, che è stato lo scoglio pesante di 19 di fondamenti, sono stata onesta, non ditelo a nessuno, mi raccomando, se non mi rovina
nessuno.
La piazza in realtà, allora, perciò che ogni spazio ogni pezzo di studi ha la sua difficoltà. Non so, quando io ho fatto, visto che parliamo di ipnosi, noi all'epoca sperimentavamo l'uno con l'altro, no? E io, niente, da brava psicologa non andavo in ipnosi, ero l'unica psicologa in mezzo alla maggior parte, erano medici, tantissimi cardiologi e dentisti e alcuni infermieri. Io ero l'unica che non andava in ipnosi neanche a pagarmi, perché avevo una difesa elevata, quindi quello è stato, c'è stato un attimo di frustrazione, no? Mentre ad esempio, che ne so, da poco ho fatto un master su una, poi c'è una domanda sul Rorschach Repass.
Esatto, bravissima.
E il test è stato difficilissimo e infatti mi sono detta, ma caspita, 1000 specializzazioni e questo test alla finale per concludere il master è stato proprio complicato, però ce l'ho fatta, ma... Devo dire al limite, anche quello proprio stenzio.
Ecco, brava, siccome hai fatto questo collegamento con questo test proiettivo...
Rorschach Repass.
Giustamente loro si sono chiesti... Ma cos'è questa cosa?
Allora, è molto più... Ma sicuramente tutti, non dico tutti, ma quasi tutti sapete che cos'è il Rorschach, perché è un test dove ci sono delle macchie, si fanno vedere le macchie e si chiedono che cosa vedi qui, no? E si chiama proiettivo perché? Perché su quella macchia lì io metto delle cose mie, no?
Proietto quindi il...
Proietto delle robe mie, delle parti mie, delle emozioni, dei vissuti. Ci sono delle risposte che vengono definite banali, cioè comune, di uso comune. Ad esempio la tavola numero uno, la maggior parte delle persone risponde vedo un pipistrello, no? Perché effettivamente se andate poi a vedere assomiglia a un pipistrello. Però poi andando avanti... si vede, ognuno porta delle cose, spesso anche cose particolari. Quando finisce la somministrazione del test viene effettuata quella che viene chiamata siglatura, cioè si va a capire che cosa la persona ha portato lì e in base a quello che esce escono fuori, non so, ad esempio disturbi, fatiche, defragilità, problematiche più impegnative. R barra pass perché il test Rorschach nasce tantissimi anni fa e poi nel tempo viene sempre più ristrutturato anche in base al cambiamento che c'è nella società. Ad esempio una volta le risposte erano parecchie, adesso chiedono non più di 4, 5, 6 risposte più o meno. Una volta se ne davano a iosa, no? Quindi magari Martina, prendiamo sempre Martina che oramai l'ho presa di mira, una volta poteva anche dare 20 risposte a quella. Vedo quello, adesso chiedono un po' di riempire.
Sì.
Ma è perché hanno visto che da lì in avanti non è così utile per dare, insomma, per la siglatura in sé, anzi, okay. Diventa confusivo, ma sono le prime 4-5 risposte che...
Le prime sono quelle che valgono.
Sì,
per
sì,
il resto
quindi
già diventa...
sono, Repass è semplicemente il metodo Rorschach rivisitato, nuovo.
Okay. Insomma, quindi ovviamente... nell'immagine che vengono proiettate, tu al di là di quello che vedi visivamente, non so se mi sono espresso in modo corretto, in realtà come un po' come l'arte, tu vedi magari un quadro, ma vedi al di là di quel quadro è un significato diverso, adesso non senza andare a finire nell'estetica. Kant l'hai studiato, ma lasciamo perdere.
Sono d'accordo.
Perché il tuo vissuto, le tue conoscenze ti portano a vedere oltre. Puoi dire anche questo?
Sì,
o rimane solo un po' più superficiale?
No, allora
l'approccio.
No, è proprio come dici tu. Ad esempio, hanno visto che persone che hanno una certa cultura danno delle risposte di tipo un po' di un certo tipo di rispetto, magari esatto. Oppure, ma non so, facciamo anche un esempio. Immaginatevi una giornata dove voi siete tristissimi, un periodo dove siete tristi, guardate fuori e tutto vi sembra triste, e anche fuori, se vi chiedo cosa avete visto fuori, ci sono le piante con le foglie che cadono, mentre quando siete allegri e state bene magari sì, ci sono le foglie che cadono, ma oggi proprio c'è un bel sole, cioè a seconda
che belli colori delle foglie,
no, esatto, cioè a seconda dello stato d'animo noi possiamo vedere portare fuori di noi quello che noi viviamo. Ovviamente un test fatto in un determinato momento della vita darà degli esiti, non si consiglia di rifarlo troppo vicino perché c'è un ricordo poi rispetto a, certo. Però una cosa interessante, ad esempio una persona che è affetta da schizofrenia non vede il globale, cioè sarà difficilmente risponderà vedo un pipistrello, ma vedrà tantissime cose piccole, tantissime dettagli. Cose, perché il pensiero è un pensiero frammentato, viene detto così, non è un pensiero unitario, non ha tanta tenuta, ecco. Non so se ho risposto.
No, chiarissimo. Okay. Si risponde in modo più semplice e chiaro, perfetto. Brava. Se ne avete bisogno di una... Sapete,
mi ha dato questo, un bel voto.
Hai visto? No, non si parla più di valutazione diversa. E l'altra domanda che ti fanno i ragazzi è: ha intenzione di seguire altri master universitari? Siccome insomma è un nutrito numero di master che hai seguito tra le varie insomma discipline, che hai ancora intenzione di si studia sempre, no?
Ho già. Allora.
O hai qualcosa poi magari appunto già specifico?
Sì.
Hai già idea di fare nell'immediato?
Sì, allora vi dico questo. Uno, vabbè, chi fa un certo tipo di mestiere deve mettere in campo il fatto che studierà per tutta la vita, ma ovviamente non è uno studio come voi, è diverso, no? Perché? Perché bisogna sempre essere al passo. Ma due, c'è anche un obbligo. Noi da un po' di anni abbiamo l'obbligo di raccattare quelli che vengono chiamati ECM, sono dei punteggi di formazione, no? Noi abbiamo...
Diciamo che ormai questa cosa della formazione, che in sé è anche positivo, perché comunque rimani, come dici te, sempre aggiornato nel modo migliore. Bisogna poi anche capire, ma questo senza far polemiche ovviamente, quanto poi alcune sono utili, altre sono un po', come dire, specchiettino per le allodole. Ma non facciamo polemiche del podcast.
Esatto.
No, invece ti stavi dicendo giustamente questi punti
noi siamo obbligati a vengono contati in un triennio, quindi 3 anni devi fare 150 ECM e lo fai con formazione, anche aspetti di autoformazione. Io scelgo di mettere da parte, in genere metto da parte dei soldi per investirli nella mia formazione, perché ci sono anche dei punteggi degli ECM gratis. Però io scelgo di fare quello che mi piace. Ad esempio, adesso che ho finito il master in sessuologia, volevo poi, adesso che poi finisce il triennio, riprendere un po' qualcosa sulla terapia di coppia, perché quello sono un pelino più...
Un po' meno.
E allora sarà lì la prossima, certo. Il mio interesse.
Ma anche io ho fatto un master adesso di secondo livello di una cosa che c'entra con la scuola, ma... un altro punto di vista, un'altra visione, quindi giusto. Altra domanda: nel suo lavoro viene utilizzata la musica, e se sì, in che modo? Questo interessa anche a me.
Certo, allora io la uso quando faccio ipnosi, nel senso che mettendo una musica, chiamiamola un po' più rilassante, aiuta, perché anche quella, io ho tra l'altro individuato nel corso del tempo, ne ho ascoltato una serie e c'è questo brano che a me piace tantissimo perché è abbastanza ripetitivo, non dà grandi suggestioni, perché ad esempio non si può usare musica con, che ne so, tamburi, con tanti bassi.
Immagino anche musica classica dove invece vai a pensare troppo. Cioè...
Esatto, neanche troppo, e questo è un buon compromesso, ma aiuta a sganciarsi dal pensiero. E quindi sì, io la uso abitualmente. Spesso la musica entra proprio invece in modo più razionale. I miei pazienti, ho pazienti che sono appassionati di musica, quindi magari mi portano dei paragoni con i musicisti, delle suggestioni. Ma ad esempio ci sono miei colleghi che lavorano con la musicoterapia, e allora si usa proprio la musica per lavorare sulle emozioni. Io non sono specializzata in musicoterapia, ma è un ramo interessantissimo e molto...
Sempre della psicologia.
Detto che per forza un musicoterapeuta debba essere psicologo, ma ho colleghi psicologi che hanno fatto. Io appunto la musica la uso principalmente in ipnosi.
Quindi generalmente, per riassumere, abbastanza con un BPM basso, quindi non troppo veloce, sì. Reiterata, ripetitiva, quindi magari un modello musicale, una formula che si ripete,
sì.
Strumenti?
C'è uno
strumento in particolare che li dà, oppure relativo?
Ma ad esempio il pianoforte è qualcosa che è uno strumento, la chitarra, cioè sicuramente con poche percussioni, perché va...
Ho suonato in modo non percussivo.
Esatto, okay. Perché va proprio a toccare le parti, il tamburo, ad esempio... se prendiamo l'aspetto più sciamanico, no?
Sì.
È più viscerale, no? E infatti smuove delle cose interessanti il tamburo, non è quello il mio interesse. Nella melodia che ho trovato ci sono ad esempio gli uccellini che cinguettano, c'è
Ok, quindi
roba...
anche suoni,
sì,
in
suoni
generale...
della natura, anche ad esempio è interessante l'acqua che scroscia, anche quello è abbastanza ipnotico, no?
Ottimo, per esempio quando parlo in classe non si sa mai,
mettiamo...
quando sono agitati.
Abbiamo
il bastone dell'acqua lì, che ogni tanto viene usato in modo non proprio consono, però no, nel senso che non è che se lo tirano addosso, però e piace perché è una cosa particolare, allora c'è sempre qualche classe quando arriva qualcuno che deve prenderlo e fare un po' di shakeraggio, ma non si usa proprio in quel modo. Molto bene. Cosa fa un sessuologo?
Aia.
E qua è l'altra domanda.
Questa è una domanda che non posso andare avanti. Ok, vado.
No, devi fare. No, allora, la domanda è l'ora,
sì,
giusta.
Sì, no, allora è interessante perché la sessualità è comunque una parte, cioè è proprio una parte dell'essere umano, non è un qualcosa di aggiunto, non è un valore aggiunto, è proprio parte dell'integrante dell'essere umano. E nel bacino della sessualità c'è un po' di tutto, non c'è solo la sessualità in senso stretto, ma si parla anche ad esempio, non so, di menopausa, di parte prepubera, cioè ci sono tante robe. E a volte può succedere che nel percorso legato alla sessualità, che può essere anche emotivo, emozioni, oppure aspetti magari più correlati, no? Ad esempio una depressione può avere anche delle problematiche che si ripercuotono sulla sessualità, ecco che il sessuologo va restringe il campo, mentre uno psicoterapeuta lavora a tutto tondo, il sessuologo è mirato sulle problematiche che riguardano quella sfera lì, no?
Okay.
Non so, faccio un esempio. Posso...
Vabbè.
Sì?
Sì. Esempi?
Esempio,
sì,
non so, no. Un esempio può essere appunto, parlavo di menopausa, no? Nell'età, con l'età il corpo cambia, gli ormoni si muovono, quindi questo può causare nell'ambito della sessualità anche un cambiamento di vista, cioè mi guardo allo specchio, non mi ritrovo più come prima, non mi piaccio più e quindi magari il rapporto col mio corpo non è lo stesso. Ecco che anche quello può essere una sfera correlata alla sessualità, quindi aiutare la persona nell'accettazione di sé e nel trovare un po' di nuovo una parte di gratificazione nel...
Ma questo discorso che tu stai facendo è,
sì,
relativo solo a persone, diciamo, adulte, o il sessuologo lavora anche con, ad esempio, chi è adolescente, che quindi ha un grande cambiamento, cioè non solo, come dire, psicologico o dal punto di vista emozionale, ma fisico, perché si passa comunque dall'età, pensa alla voce, dall'età della voce bianca a diventare comunque degli adulti. È un mestiere che fa anche il sessuologo?
Ovvio, allora pensa che, e qua purtroppo non è così non è così bello dirlo, l'Italia è l'unico paese europeo che non ha la disciplina di sessuologia integrata nelle scuole.
Eccola.
L'unico. l'unico, ci si sta battendo in tutti i modi, perché appunto è una parte integrante, soprattutto dalla vostra età alle superiori sono anni difficili di cambiamento, cambia il corpo, cambia la voce, cambiano gli impulsi, gli ormoni, a volte non si capisce bene che cosa ci piace,
parti,
cosa
è una della vita in cui è importante, sono più cambiamenti.
Eppure qui c'è una resistenza, infatti addirittura a volte si passa con il termine facciamo incontri sulle emozioni, sul, si può dire?
Sì, sì, no, perché
voglio dire. E invece no, diciamo, dovremmo proprio dire facciamo educazione sessuale.
Un po' di anni fa in realtà si diceva educazione sessuale.
Non si può più dire.
Non c'era il tabù,
a posto di aprirci ci chiudiamo.
Ecco,
ma
fantastico.
Noi, ripeto, siamo l'unico posto in Europa, l'unico.
Perfetto,
posso
diciamo
proprio dirlo, ma al 100%, cioè non è un ipotizzo che non ho,
sì,
100%.
Sì. Anche perché tu ovviamente ti relazioni qui con i tuoi colleghi. Ti capita di lavorare con colleghi esteri o trovarli a dei convegni?
Sì, allora convegni sì. Noi forse un po' meno rispetto ai medici, abbiamo delle piattaforme dove ci si incontra e vabbè, noi siamo per certi versi siamo più tradizionali. L'America, secondo me, noi siamo un po' il riflesso in tutto dell'America, purtroppo. Anche nella psicologia si lavora tanto in America sull'urgenza, sulla velocità, e quindi anche qua è diventato un po' così, però stiamo ritornando, anche perché parliamo anche di ricadute, cioè una terapia, ad esempio io sono un analista di stampo analitico che ha una durata, non anni e anni come una volta, ma una durata un po' più lunga, ha una ricaduta del 12%, mentre ad esempio terapie che sono più brevi, più concise, più veloci, anche 45-50% di ricadute, quindi questo indica quanto sia importante un lavoro ben fatto su di noi.
Certo. Ultima domanda, il tempo scorre inesorabile. Ebbene sì, vedi, già passato 31 minuti e 49 secondi.
Oh, dai.
Hai sempre voluto, adesso chiesto sempre con lei, sono sempre stati molto carini, ha sempre voluto fare questo lavoro o desiderava fare anche altro? Cioè, questa è stata, quando hai visto tu quella all'università, psicologia, ok, è roba mia, o avresti fatto anche altro?
Allora, no, io dico che faccio il lavoro più bello del mondo, perché per me il mio lavoro è più bello del mondo, per me, poi, e sono felice quando mi alzo al mattino, vado a lavorare, anche le volte in cui sono stanca, non ho voglia, sono felice lo stesso e non vorrei fare altro, quindi io penso di essere una delle fortunate che fa proprio quello che è, proprio per me è un amore, cioè proprio un love proprio con questo lavoro, e quindi sì, non vorrei fare altro, non mi immagino neanche fare altro. Ogni tanto dico, ma perché non ho fatto veterinario, lavoro con gli animali, l'essere umano incomincia a stancarmi, e poi in realtà quando
ma
chiudo la porta
invece è totalmente diverso, un qualcosa che non ha nulla a che fare comunque con passimi il termine, con la medicina o comunque con l'uomo inteso anche nel tuo caso, nelle relazioni, emozioni, una cosa totalmente diversa.
No, allora io penso che forse sì, la veterinaria, nel senso che forse quello potrebbe essere, oppure qualcosa di più, tipo maestra di yoga, qualcosa, sempre okay, quella roba lì, però mi immagino sempre in una dimensione di aiuto, di relazione con l'altro, che sia umano, anima, che sia.
Beh, quindi insomma alla fine non è stato un caso, al di là degli studi che hai fatto, non è che quando hai trovato quel cartello psicologia un po' te lo sei cercato.
Un po' me lo sono
cercato. O magari nel senso un po' era già scritto
Nelle stelle,
però nel senso per far capire a loro, essendo questo comunque un podcast che, come dire, deve fare un po' riflettere su. Nel tuo caso, ad esempio, tu avevi le idee chiarissime, è successo questo. In altri casi scopriremo, abbiamo già anche un po' scoperto, che magari ci sono dei professionisti che hanno iniziato una carriera totalmente diversa da quelli che sono stati gli studi, oppure è stata modificata nel corso degli anni, oppure è diventata un'altra cosa. Insomma, come le vie poi sono o dritte, lineari o molto tortuose, però l'importante è arrivare, come dire, all'obiettivo di fare una cosa che ti piace davvero, non. Quindi già partendo da scegliere la scuola che ti piace.
Tanto secondo me, se la via è quella, se la meta è quella, in qualche modo possiamo prendere la statale, la mulattiera, possiamo prendere l'autostrada, ma lì ci arriviamo.
No, quello sì, no, sono totalmente d'accordo. È proprio per far capire loro che devono scegliere un qualcosa che non sia prima si diceva ad esempio negli anni scorsi magari alcuni sceglievano delle scuole superiori tecniche perché invece anche per la società ti imponeva, non eri ricco, non potevi fare il liceo. Grazie mille del tuo
grazie
tempo.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Potete ascoltare questo podcast a breve sul nostro sito. Arrivederci.
Job Meets School, professionisti si raccontano.